Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Continuiamo a leggere il capitolo 11, da 25 a 30. In quel tempo Gesù disse: Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo, infatti, è dolce e il mio peso leggero. Comincia così questo tratto del Vangelo, in quel tempo. La parola tempo qui non vuol dire ora o giorno, ma piuttosto in quella circostanza, in quell'occasione, in quel momento opportuno, favorevole. Ricordate che tempo era quando Gesù ammoniva le città che avevano visto i prodigi, ma non avevano creduto. In quel tempo, quindi il momento dell'ammonimento è il tempo favorevole per dire che cosa? Quello che Gesù sta dicendo adesso, per pregare, perché Gesù comincia a pregare e in questo modo coinvolge nella preghiera tutti quelli che lo ascoltano. Perché quando ci sono notizie o situazioni allarmanti o negative, come queste che aveva dato, delle città incredule, non c'è altra possibilità che intensificare, rendere più bella, riempire la vita di preghiera. In quel tempo. Ma questa espressione facilmente ci riporta ai momenti della liturgia. Che quando leggiamo il Vangelo durante la liturgia, iniziamo sempre così, in quel tempo. Questo è un modo per riportarci alla concretezza, che Dio agisce nella concretezza della nostra vita, non è un'idea. Dio agisce nella nostra storia. Quindi in quel tempo. Fate attenzione quando andate alle celebrazioni, quando viene letto il Vangelo, inizia sempre così, qualunque brano. Quindi ci può far pensare questo, che questo brano veniva letto all'assemblea liturgica, che già allora, quindi nel primo secolo, hanno cominciato a introdurre così le letture del Vangelo durante la liturgia. E qui è rimasto. In quel tempo Gesù disse, quindi continua, dopo aver rimproverato o aver detto i guai contro Corazin, Betsaida, Cafarnao, adesso cosa dice? Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra. Quindi Gesù comincia a pregare, e la sua preghiera non è domanda, richiesta, ma è lode, benedizione, ringraziamento. Ti rendo lode, Padre, perché non tutti sono come Corazin e Betsaida e Cafarnao. E forse anche non tutti gli abitanti di Corazin, Betsaida e Cafarnao meritano un ammonimento, perché ci sono alcune persone anche di queste città lì presenti per ascoltare seriamente Gesù, per imparare da Lui, per conoscerlo, per accoglierlo, per amarlo. Chi sono questi? Ecco che lo dice nella preghiera. Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Quindi ci sono anche i piccoli, e questi permettono a Gesù, o meglio obbligano Gesù, a lodare e benedire il Padre. Il Padre è sempre degno di lode e di benedizione, anche quando noi non ne vedessimo motivi particolari, anche se non possiamo dire ho ricevuto un beneficio, posso sempre, anzi, è nostro dovere, cosa buona, giusta, fonte di salvezza, lodare e ringraziare il Padre. Perché? Qui Gesù lo fa perché proprio le persone disprezzate dagli uomini sono motivo di gloria per Dio. Lo dirà anche San Paolo nella prima lettera ai Corinzi, non so se avete presente il primo capitolo, dal versetto 26 in poi, della prima lettera ai Corinzi, l'Apostolo ricorda ai cristiani: considerate chi siete voi, tra voi non ci sono mica tanti nobili e potenti o persone, come si può dire, intelligenti, persone famose. Considerate la vostra chiamata, non ci sono tra voi molti sapienti dal punto di vista umano, né molti potenti, né molti nobili, ma quello che è stolto per il mondo, Dio lo ha scelto per confondere i sapienti. Quello che è debole per il mondo, Dio l'ha scelto per confondere i forti. Quello che è ignobile e disprezzato per il mondo, quello che è nulla, Dio lo ha scelto per ridurre al nulla le cose che sono, perché nessuno possa vantarsi di fronte a Lui. Grazie a Lui voi siete in Cristo Gesù, quale per noi è diventato sapienza e redenzione, santificazione, giustizia. Quindi qui Gesù ringrazia il Padre, lo benedice proprio per i piccoli. Sono motivo di gloria di Dio, sono quelli che ascoltano Gesù. E Gesù chiama il Padre Signore del cielo e della terra, non solo creatore del cielo e della terra, ma Signore, cioè è Lui Lui non ha soltanto creato la terra e messa lì, ma è il Signore, Lui la continua a tenerla in mano, non l'abbandona. Continua a rivelarsi attraverso il cielo e la terra. L'adopera per far vedere il proprio amore, per farsi conoscere. Quindi il cielo e la terra sono nelle mani di Dio. Per questo noi, guardando il cielo e la terra, possiamo arrivare a conoscere l'amore e la santità del Padre, la sua misericordia e la sua bontà. Signore del cielo e della terra, fate attenzione, non è solo un creatore, perché un creatore può creare e poi piantar lì, finito ed è là. No, è il Signore, quindi è sempre presente alla sua sapienza e al suo cuore, alla sua mente e al suo cuore, se possiamo dire così, di Dio. Attraverso cielo e terra Lui si rivela. Hai nascosto queste cose, hai nascosto. Quindi le cose di Dio sono nascoste. Ricordate quando Dio ha fatto fare un sogno a Nabucodonosor? Nemmeno lui se lo ricordava, nemmeno lui sapeva dire cosa voleva dire questo sogno. E allora ha interpellato tutti i suoi sapienti, compresi i maghi, e nessuno è stato capace di rivelargli qual era stato il suo sogno e qual era il significato di quel sogno. Dio le sue cose le nasconde ai sapienti, ai dotti. Gesù lo può dire perché c'è questa esperienza, e non solo di Nabucodonosor, tante altre sono narrate nella scrittura. Lì, allora, soltanto Daniele, che ascoltava Dio, che pregava, lui ha potuto rivelare a Nabucodonosor qual era stato il suo sogno col significato. Queste cose le hai nascoste, quindi Gesù lo può dire perché questo è il modo di fare da sempre di Dio, non solo quando è arrivato Lui sulla terra, ma anche prima. Tanto che Gesù aveva potuto dire, lo ricordate dal capitolo 6, sempre di questo Vangelo di Matteo, il Padre è colui che vede nel segreto. L'aveva detto 3 volte. Vede nel segreto. Non solo nasconde le sue cose, ma anche quelle che noi nascondiamo, Lui le vede. Noi nascondiamo la nostra elemosina, la nostra preghiera e il nostro digiuno, e il Padre lo vede. Hai nascosto queste cose, non solo queste cose, ma Lui stesso, Dio, si è nascosto. Quando Gesù ci ha insegnato a pregare, ci ha aiutato a guardare a Dio come un Padre che è nei cieli. E voi, quando guardate i cieli, non vedete niente, non lo vedete, perché è nascosto. Lui stesso è nascosto, non solo le sue cose. E cosa sono queste cose? Hai nascosto queste cose. Che cose sono che i piccoli hanno visto, che sono state rivelate ai piccoli? Quali sono queste cose? Che le hanno viste i poveri, gli umili, quelli che sono disprezzati, gli oppressi, gli afflitti, i miti, i perseguitati, i misericordiosi, i puri di cuore, i puri di cuore che possono vedere Dio. quindi anche le cose di Dio. Tutte le beatitudini sono per quelli che queste cose le possono vedere e conoscere. Attraverso queste cose Dio si è rivelato. Allora queste cose che i piccoli, che sono rivelate ai piccoli, sono quello che Gesù ha operato fino adesso. Per esempio, la guarigione del cieco e muto, la guarigione del lebbroso, l'abbiamo vista nei capitoli precedenti, del paralitico, della suocera di Pietro, di tanti indemoniati e infermi e malati. Queste cose, quello che Gesù ha fatto, o quelle cose che sono avvenute alla presenza di Gesù, per la sua preghiera, o per la sua parola, o per la sua mano. Attraverso quelle cose i piccoli hanno riconosciuto chi è Gesù. Quindi quelle cose, questi fatti, per i piccoli sono diventate occasioni per ricevere la rivelazione di chi è colui che sta davanti a loro, che è più grande del Tempio, che è più di Salomone, lo dirà più avanti. Quindi queste cose le hai rivelate ai piccoli, quelli che sono già stati chiamati da Gesù beati. Adesso sono essi l'occasione per Gesù di poter ringraziare il Padre. Sono dono del Padre per Gesù. Sono essi gloria di Dio. Essi che hanno riconosciuto Gesù, hanno visto i segni come segni rivelatori di una realtà più profonda, più grande, segreta. Di fronte a loro i dotti di Cafarnao, di Corazin, di Bethsaida sono incompetenti, sono ciechi, sordi, paralitici, muti, perché non possono dire niente. Quando vedono i miracoli di Gesù, i segni, i prodigi, cosa possono dire? Cercano le scuse per dire è opera di Belzebù. Quindi proprio sono incompetenti. È il minimo che possiamo dire per non dir di peggio. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. E questa proprio è volontà decisa di Dio, ma una volontà d'amore, nella benevolenza, vuole il bene Dio. Quando vuole qualcosa, il suo volere è benevolenza, vuole il bene per gli uomini. Quindi è bene per gli uomini che i superbi non vedano, non sentano, siano incompetenti. È bene che siano i piccoli e gli umili a riconoscere in Gesù il mandato del Padre. Questa è benevolenza del Padre, è proprio sua volontà. Sì, o Padre, quel sì è come un amen forte, è proprio questo quello che ci vuole, perché è Dio, il Padre, l'amore di Dio, Padre, che vuole così e lo decide. E questo diventa un invito per noi a continuare a lodare, a benedire, a ringraziare il Padre. Sì, o Padre, così tu hai deciso. E allora è come dire, anche voi ringraziate continuamente e avrete spesso tutti i giorni motivo di dir grazie perché voi vedete riconoscete nel cielo e nella terra l'opera del Padre, riconoscete nei prodigi di Gesù il suo amore, e allora avete sempre motivo per benedire, lodare, ringraziare, onorare, adorare il Padre. E poi continua: tutto è stato dato a me dal Padre mio. Ha finito la preghiera, Gesù, è stata così breve, queste due righe, e adesso a quelli che gli stanno davanti, ai discepoli e agli altri, dice: tutto è una rivelazione, tutto è stato dato a me dal Padre mio. Il Padre che cosa può dare? Può dare delle cose? O prima di tutto da se stesso, altrimenti non si chiamerebbe Padre se non avesse dato se stesso. Tutto è stato dato dal Padre mio. Quindi Gesù con questa frase riconosce e rivela che Lui è Figlio di Dio, che Lui è Dio, perché se il Padre ha dato tutto a Lui, Lui ha tutto quello che è di Dio. Quindi Gesù è Dio. Gesù non lo dice mai: io sono Dio, ma ce lo lascia capire, ce lo fa capire se vogliamo ascoltare. Chi ha orecchi ascolti, aveva già detto. Quindi se abbiamo orecchi ascoltiamo queste parole. Cosa significa? Facciamo quel 2 più 2 famoso. Se tutto è stato dato dal Padre a Gesù, ha tutta la pienezza dell'amore del Padre. Gesù, possiamo dire, è la pienezza di Dio. Tutto il suo amore. Cosa vuol dire l'amore del Padre? Vuol dire la sua sapienza. Vuol dire la sua misericordia, che è un amore che si manifesta anche verso gli altri uomini peccatori. In quel tutto, tutto l'amore, vuol dire che c'è tutta la misericordia per i peccatori. E anche, tutto è stato dato a me, anche la forza di amare, la capacità di amare, l'energia, so come si può chiamare, la volontà di amare, quella che ha Dio, la benevolenza del Padre, ce l'ha adesso Gesù. Quindi se noi vogliamo vedere chi è Dio, come è Dio, guardiamo Gesù, perché tutto quello che è di Dio è in Lui. Ascoltiamo Gesù perché la sapienza di Dio l'ha ricevuta Lui. Tutto è stato dato a me. Tutto l'amore, che è sapienza, che è misericordia, che è benevolenza, cioè volontà di amore. Quindi Gesù è Dio. È potenza d'amore che si comunica. Anche Gesù, poi, è come il Padre. Come il Padre si è comunicato a Lui e gli ha dato vita, così anche Gesù dà vita e comunica il suo amore a chi crede in Lui, a chi gli sta vicino, a chi dipende da Lui, a chi gli ubbidisce. Potremmo pensare anche un'altra cosa: se il Padre ha dato tutto a Gesù, a Lui, al Padre, non resta niente. Ha dato tutto a Gesù. Se tu dai tutto quello che hai a tuo figlio, tu non hai più niente. Dipendi da quel figlio. E se quel figlio è uno che impara fino a un certo punto e non ti imita nel donare, tu resti sul lastrico. Ma gli ha dato tutto, al Padre non resta niente. È tutto del Figlio. È il Figlio adesso che rivela il Padre, che fa conoscere l'amore del Padre, che fa suscitare dentro di noi la lode e l'adorazione al Padre. E così il Figlio restituisce, si può dire, tutto al Padre sotto forma della nostra lode, il nostro ringraziamento, la nostra adorazione. Quindi noi Dio non lo vediamo, è nascosto. Vogliamo incontrarlo? Vogliamo conoscerlo? Andiamo da Gesù, che ha tutto ciò che è del Padre. Andiamo da Gesù, perché anche Gesù ha lo stesso amore del Padre, cioè proprio Lui l'ha ricevuto, che il Padre l'ha dato tutto a Lui. E adesso Dio si comunica, si dona a noi, non direttamente, ma attraverso Gesù, soltanto attraverso Gesù. È Lui il mediatore. La lettera agli Ebrei insiste su questo punto perché lo hanno capito bene prima di noi gli evangelisti e gli apostoli. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. E allora, di conseguenza, nessuno conosce il Figlio se non il Padre. Le cose del Padre sono segrete, solo i piccoli hanno accesso, ma ancora vedremo, grazie a Gesù, è il Figlio che conosce, che ha l'esperienza dell'amore di Dio. È il Figlio, perché conoscere non è solo sapere con la mente, con la testa, ma è avere la stessa esperienza. Quindi la stessa esperienza dell'amore del Padre ce l'ha il Figlio, adesso che il Figlio ha ricevuto tutto. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre. Il Padre lo conosce perché gli ha dato tutto. E nessuno conosce il Padre se non il Figlio. Il Figlio vive lo stesso amore del Padre, quindi lo conosce. E colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Come il Padre ha dato al Figlio, così anche il Figlio può dare a chi? A noi. E a noi, quando lo dà, quando trova un cuore aperto. I cuori superbi sono chiusi. È per quello che essi non possono conoscere le cose del Padre. Perché i superbi orgogliosi hanno il cuore chiuso, che somiglia a quello di Satana, partecipa a quel mondo. Quindi colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo, il Figlio vuole rivelare, ma a chi può rivelarlo? Lo dirà nel Vangelo secondo Giovanni, quando risponde alla domanda di Giuda Taddeo, che chiederà: come mai Gesù ti riveli a noi sì e al mondo no? E allora Gesù risponde dicendo: chi mi ama riceve la mia manifestazione, passa per l'amore. La conoscenza passa per l'amore. La conoscenza di Gesù passa per l'amore. E quell'amore che vive, che cresce nella fede. Qui è vero quel piccolo messaggio che ho ricevuto ieri, che prima credi e dopo chi crede ha intelligenza. L'intelligenza viene dalla fede, la vera intelligenza. Perché allora è un'intelligenza che può conoscere anche i risvolti dell'amore nella vita dell'uomo. Nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. vorrà rivelarlo. Gesù, certo che Gesù lo vuole rivelare, perché ha la stessa benevolenza del Padre, ha ricevuto anche quello, e lo rivelerà quando potrà, quando troverà cuori aperti. Per questo noi cerchiamo di tenere sempre il nostro cuore nell'umiltà, come ci dirà adesso Gesù, che ci invita: venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Anche questa è una rivelazione. Venite. Qui ripete l'invito del libro del Siracide, al capitolo 24, dice così. Lo trovate anche sul foglietto. Avvicinatevi a me, voi che mi desiderate, e saziatevi dei miei frutti, perché il ricordo di me è più dolce del miele, il possedermi vale più del favo di miele. Chi mi obbedisce non si vergognerà, chi compie le mie opere non peccherà. Quindi avvicinate, e Gesù ripete, ha imparato le scritture, ripete queste parole: venite a me, come dire, sono io quello di cui parlano le scritture, anche queste sapienziali. Voi tutti che siete stanchi e oppressi. Noi non lo sapevamo che siamo stanchi e oppressi. Adesso lo sappiamo. Uno che è triste non si accorge di essere triste, fin quando non conosce la gioia. Quando uno conosce o ha conosciuto la gioia, si accorge dopo se arriva la tristezza: come mai adesso non ho più quella gioia che avevo avuto prima? Uno che non ha conosciuto la gioia non si accorge di essere triste. Io me ne sono accorto qualche anno fa, frequentando gli aeroporti. Forse voi frequentate anche altri ambienti simili, io no, ma nell'aeroporto vedevo i reclam, o della camicia con la tal firma, o dell'orologio con quell'altra firma, o di una cintura, o di un vestito, e per questo reclam usavano una persona, o un uomo, o una donna, o una faccia. E io mi meravigliavo: ma come mai fanno reclam con una faccia così triste? Per me non è un reclam, è come dire buttalo via perché non ti dà gioia. Si vede che quelli che fanno i reclam, compresi quelli che li commissionano, non conoscono la gioia. Ho trovato la cosa così assurda, ma è così. Andate a vedere. Forse non occorre andare in aeroporto, nei negozi o in altri luoghi dove ci sono questi manifesti. Allora qui Gesù ce lo dice: voi tutti che siete stanchi e oppressi. Perché gli uomini sono stanchi e oppressi? Vediamo l'oppressione da dove viene: dal peccato del mondo che opprime. Quanto peccato c'è nel mondo, e il peccato crea tristezza e oppressione e sfiducia. Se poi il peccato entra in noi e gli diamo corda, e anche noi ci adeguiamo al peccato del mondo e facciamo quel che il mondo propone, siamo partecipi, complici del peccato del mondo, allora arriva la stanchezza. Siete stanchi e oppressi. Vuol dire siete schiacciati dal peccato del mondo e siete diventati in qualche modo, qualche misura, anche piccola, non in tutti i modi, ma in qualcuno siete diventati complici. E questo vi ha stancato. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, come quei peccatori che erano seduti a tavola con Gesù, pubblicani e peccatori. Erano stanchi e oppressi e hanno visto in Gesù un barlume, una speranza. Già l'invito a tavola era un segno che voleva dar loro sollievo e gioia. Venite a me, io vi darò ristoro. Ristoro è una parola che indica uno star bene, sia spiritualmente che anche fisicamente. Io vi darò ristoro. Ristoro è uno star bene in tutti i sensi. Quindi come farà Gesù a darci il ristoro? Vuol dire che toglie l'influsso, le conseguenze del peccato, del nostro e di quello del mondo. Vuol dire che realizza davvero quello che Giovanni Battista aveva detto di lui: agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Quindi toglie le cause della stanchezza e dell'oppressione. Dal di fuori il peccato ci opprime, dal di dentro ci stanca. Quello che subiamo dagli altri, dal mondo, ci opprime. Quello che subiamo dalla nostra debolezza, dalla nostra partecipazione al peccato del mondo, ci stanca, ci rende triste. E noi non ci accorgiamo nemmeno della tristezza, a meno che, appunto, non sperimentiamo qualche volta il ristoro. Voi ricordate che alle nozze di Cana c'era tristezza, non hanno vino. Chi si è accorto? Solo Maria. Perché? Perché Maria aveva conosciuto la gioia. Rallegrati. Aveva conosciuto la gioia. La gioia della presenza di Gesù nella sua vita. Anche per lei è Gesù un motivo di gioia. Così come poi per Giovanni nel grembo di Elisabetta, che ha sgambettato dalla gioia. Nel suo grembo aveva già 6 mesi, quindi poteva sgambettare, dicono gli esperti. Io non posso dir nulla, solo per sentito dire, ma le mamme lo possono dire. Quindi anche noi, se ubbidiamo questo invito, venite a me, ecco, potremo rallegrarci al godere la presenza di Gesù, come Maria e come Giovanni. Questo invito di Gesù, venite, continua l'invito del Salmo 34, venite figli, ascoltatemi, vi insegnerò il timore del Signore. Che il timore del Signore è poi fonte di sapienza, eccetera, eccetera, fonte di tutto. Oppure il profeta Isaia, 55:1, voi tutti assetati, venite all'acqua, chi non ha denaro, venga lo stesso. E il profeta Osea, al capitolo 6:1, venite, ritorniamo al Signore, egli ci ha straziato, egli ci guarirà. Dopo 2 giorni ci ridarà la vita. Quindi Gesù ripete tutti questi inviti e ci fa capire che tutta la scrittura è profezia per lui. Adesso si realizza la scrittura. Venite a me. Si realizzano tutte le scritture in questo momento. venite a me, voi tutti, io vi darò ristoro. E poi, prendete il mio giogo sopra di voi. Cos'è il giogo? Voi siete troppo giovani e non avete mai visto gli animali che venivano adoperati per tirare il carro. Una volta, quando ero bambino, non c'erano i trattori e si usavano gli animali, e quindi per attaccare all'animale il carro o l'aratro o altri arnesi bisognava trovare un sistema. Mettevano il giogo sul collo, un attrezzo di legno generalmente, e quello era il giogo. Allora gli ebrei chiamavano giogo la legge, perché è la parola di Dio con cui l'uomo fa la volontà del Padre, tira il carro della volontà di Dio. È la legge. Lo chiamavano giogo. E insomma i farisei e gli interpreti della legge lo rendevano pesante, perché avevano perso di vista che era per l'amore. E allora Gesù può dire: prendete il mio giogo, quindi il mio modo di vivere la volontà del Padre, che io vivo la volontà del Padre come amore, e l'amore non è pesante mai. Voi avete esperienza, quando fate qualcosa per amore, fate volentieri, vi dà gioia, anche se fate fatica. Se invece lo fate perché dovete, perché siete costretti, perché nessun altro lo fa, vi stancate. Allora prendete il mio giogo, il mio modo di far la volontà del Padre. Anzi, il giogo cosa faceva anche quando gli animali tiravano il carro? Tenevano unito due animali, non potevano più allontanarsi l'un dall'altro quando avevano il giogo legato al collo. Due mucche o due buoi avevano lo stesso giogo legato al loro collo, non potevano allontanarsi l'un dall'altro, così tiravano insieme. Allora se Gesù dice prendete il mio giogo, vuol dire che lui è già legato al giogo, venite e prendete il mio, vuol dire tirate il carro insieme con me. E allora perché il mio giogo è leggero, il mio peso soave? Perché tutto il peso lo tiro io. A voi sembra di tirarlo con me, ma in pratica camminate vicino a me, ma il peso è sul mio collo. Prendete il mio giogo. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero, perché lo porta tutto lui. Simone di Cirene, che portava la croce, era pesante per lui. Un po' sì, ma il peso più grosso ce l'aveva Gesù. E allora diventava dolce per Simone di Cirene. E imparate da me. Ecco il modo di prendere il giogo, è questo. Il giogo di Gesù. Imparate da me. Quindi il giogo è ubbidienza e è imitazione. Imparate da me. Che cosa impariamo da Gesù? L'unica cosa. Io sono mite e umile. L'unica cosa che non ce l'ha Satana. Non ha la mitezza e non ha l'umiltà. Questa ce l'ha solo Gesù. Quindi finché noi non ce l'abbiamo, l'umiltà e la mitezza, vuol dire che siamo servitori di Satana, del principe di questo mondo. Facciamo gli interessi di questo mondo. imparate da me, sono umile. È la superbia del il nostro nemico. Il mio gioco, il gioco di Gesù, non è costrizione, ma è amore. Per questo è dolce e leggero. Gesù è maestro anche quando non dice nulla, anche quando non insegna, perché possiamo imparare da Lui l'umiltà. L'umiltà a volte si nasconde, l'umiltà tace. Quindi noi impariamo da Gesù anche quando Lui tace davanti a Pilato, davanti a Erode, davanti a Caifa. E anche quando tace davanti a noi. Noi abbiamo sempre da imparare. Per questo Gesù noi lo teniamo davanti molto spesso e volentieri nel segno del pane, che non dice niente. Eppure impariamo. Che cosa impariamo da quel pane? L'Eucaristia, dal corpo di Cristo, impariamo l'umiltà, impariamo a non dire niente, a non imporci, a non fare niente per farci vedere. Venite a me voi tutti, il mio gioco è dolce, imparate da me, sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro. Imparando da me troverete ristoro, cioè avrete vita, e arriverà la gioia nella vostra vita. Sia lodato Gesù Cristo.
Amen.